musichina antica ci rimanda anche, come dire, alla vecchiezza della, della carta stampata. L'organizzazione boccia quota 100 e reddito. Di Maio, intromissioni, Salvini, creiamo lavoro. Corriere della Sera, questa bella foto, Lorella e Maria, prime spose in divisa.
Ebbene sì, questa è una bella storia. Lorella e Maria, ufficiali della Marina Militare Italiana, si sono sposate tra di loro. Bellissimo. Tanta felicità da parte nostra. Le due donne hanno ricevuto gli auguri del Ministro della Difesa. Il Ministro Salvini invece ha inviato loro una bella torta nuziale. Sopra, al posto di oggi spose, ci ha fatto scrivere chiudete i porti! È fissato Salvini con questa storia. Non pensa ad altro.
La Repubblica titola l'OSCE tenore di vita fermo a 19 anni fa. Bolivia quota 100, Di Maio facciano austerity a casa loro. E va all'assalto di Tria, ma il titolare dell'economia si oppone alle richieste di spesa. Italia, ritorno all'anno 2000.
Ultim'ora, l'OCSE ha aggiornato le sue previsioni e ha dichiarato, viste le spinte razziste, il dibattito sulla castrazione chimica e le simpatie novax del governo, mi sa che più che all'anno 2000 siete fermi all'anno 1000.
La solita... Non resistiamo dal vedere Libero che titola sempre la giornata di martedì, dal magna magna al bevi bevi. I politici si tuffano nel vino, onorevoli senatori litigano su ogni cosa ma non si hanno il bicchiere in mano. L'unica legge firmata da tutti i partiti è per tutelare l'alcol nostrano dalla concorrenza francese e spagnola. E ancora mercoledì, la Repubblica, il Papa, sul sesso niente tabù, il vero amore appassionato, la morale della Chiesa ha allontanato i fedeli. E sempre la Repubblica naturalmente parla di Riace. La Cassazione riabilita il sindaco lucano, dagli appalti per i rifiuti ai matrimoni di comodo, nessun indizio.
Oh, un applauso. Brava Cassazione. Bravo Mimmo soprattutto. Nonostante Salvini continui a dipingerlo come il nemico pubblico numero uno, appunto la Cassazione ha riconosciuto che il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, non ha frodato nessuno, ha unicamente agito in nome della solidarietà. Da quando Mimmo Lucano è di nuovo a piede libero, non mi sento sicuro, ha commentato dal suo bunker segreto il boss della mafia Matteo Messina Denaro. Si sente in pericolo, poverino.
Ancora un capolavoro di Libero, il Papa reagire contro gli xenofobi. Francesco, la politica sfrutta la paura e confessa di leggere l'Espresso, come se fosse una cosa, diciamo così, ancora il Corriere della Sera.
La notte.
Ma quali xenofobi? Tutto cade a pezzi, qui non passa più nemmeno il tram. E ancora il Corriere, lapidazione per i gay ed adulteri, il mondo contro il Brunei.
Sì, minacciano ritorsioni internazionali, eh? Come punizione il sultano del Brunei dovrà ospitare il prossimo congresso mondiale della famiglia appena concluso a Verona. Yeah! Oh, gli sta bene.
E ancora il Corriere della Sera, il trionfo di Lori Lightfoot, sindaca nera e lesbica, due prime volte per Chicago.
Meravigliosa, questa nuova sindaca. Lightfoot, cioè avete piede lucente, come vuol dire?
Sì.
Ragazzi, però, non sminuiamoci sempre. Anche noi in Italia abbiamo i nostri bei sindaci neri, i sindaci leghisti che si alleano con Forza Nuova e Casa Pound. Un po' diverso, però, un po' diverso.
Ma non omosessuali.
Ahimè.
Ancora la verità. Si distingue per titoli di grande pregio, l'odio razziale è solo quello dei bianchi, a Torino giustificazioni per i killer africano, a Roma scatta l'accusa alla borgata che non vuole i Rom. Sempre la verità titola, Mimmo Lucano può tornare a Riace, ma è presto per farlo santo, dice la verità polemicamente. E andiamo a chiudere,
la verità.
Il premier Conte da Libero se ne frega dell'economia, non creo ricchezza, ma la distribuisco.
Oh, qui c'è una notizia importante, Corriere della Sera. L'appello al governo per Radio Radicale. Non tolga i fondi, è una voce da salvare. Questo lo sottoscriviamo tutti. Siamo tutti con Radio Radicale.
Assolutamente.
Un applauso e un grazie a Radio Radicale.
Un'ultima notizia, Paolo, se sei d'accordo. Il prossimo 12 maggio in Sicilia ci sarà il raduno mondiale dei terrapiattisti. Quelli che sostengono che la terra sia piatta.
Ci vai,
sì. Sì, subito, sono fra gli organizzatori. Devo anche dire che i partecipanti al convegno si dividono in due categorie. Ci sono i terrapiattisti estremi, no? Quelli che hanno detto dimostreremo che Galileo ha sbagliato. Poi ci sono i terrapiattisti filogovernativi, quelli che dicono se Galileo vuole insegnarci come è fatto il sistema solare, si faccia il suo partito e si candidi. È per Bacco. È giusto.
Dai. Paolo Hendel.
No, zitto.
Grazie, andiamo subito.
Raffaele Palumbo.
Dal primo contributo video che riguarda Gaia Nanni e le sue fantastiche interviste che realizza insieme a Matteo Marsan, la grandissima Gaia Nanni ci regala sempre delle pillole di grande emozione.
Vediamo.
Possiamo guardarla.
Ci sono i piatti. Sì. Se uno potesse parlare a un turista, a uno straniero che viene a Firenze, che cosa gli si potrebbe consigliare di mangiare?
La bistecca alla fiorentina, di sicuro la bistecca alla fiorentina.
Bistecca.
Che gli si può far mangiare.
Cosa si mangia a Firenze di buono, me lo dica?
Mangiano la roba nostra, porchetta, soprassata, sbriciolona.
Salame.
Guarda il lavoro, lui capito, lui le ha dieta, qua bellino. Senta, ma a Firenze cosa fanno di buono?
Di buono? La pappa al pomodoro.
La trippa ti piace? Do you like lampredotto?
Yes. Sì? Very nice, yes. Sì. Why not? No like.
Perché uno gli deve piacere il lampredotto? Lo dice anche lui. Se io vengo a Firenze cosa dovrei mangiare? Ho sbagliato verbi, vero? Se io venissi...
Lampredotto, qualcosa di genere.
Ma le donne non mangiano il lampredotto?
No.
Secondo te?
Oh, sì, è un diavolo.
Me lo dici il tuo piatto preferito?
No, a Firenze il lampredotto la porchetta. Sì, Ascaritti.
Meglio il sushi o il lampredotto? Me lo dia.
Lampredotto.
Ma? O come mai?
Perché è il migliore.
Io sono a Piazza Armazzo, una fiorentina e il lampredotto.
Cosa si mangia a Firenze di buono?
Oddio, tutto. Lampredotto, bistecca alla fiorentina, fagioli all'uccelletta, coccoli con il prosciutto. Beh, ci sto da 18 anni, quindi...
Sei ambientato, ragazzi. No, scusami, ma che gita tu fai te? Portami in gita, fa una cosa fatta
si
bene.
Si porta pane di sforti, pane di ristoranti.
Ecco. Mi dici dei piatti che ti fanno impazzire?
Ma della cucina toscana... Ma senti, a me piace tanto la bistecca alla fiorentina. Per me è il mio piatto preferito. Poi c'è la ribolletta, la trippa alla fiorentina. Tutti questi piattini
ma
qua.
Ma le donne che mangiano il lampredotto?
Servono a poco.
Io ne mangio tanto. No, basta.
Servono a poco, è bellissimo.
Avete capito che il politicamente corretto qui ha un asilo molto... risicato. Il nostro primo ospite è stato evidentemente già evocato da queste interviste dove tutti hanno parlato di lampredotto come veramente piatto preferito. Leonardo Torrini, un grande applauso, si accomodi.
Allora, Leonardo Torrini, il modo più diretto per conoscere l'anima di Firenze è incontrare il trippaio. La trippa e il lampredotto sono a Firenze una leggenda. Leonardo Torrini, trippaio del quartiere di Gavinana, ci guiderà nel mondo del quinto quarto. Che le sono il quinto quarto? Le frattaglie. Lo sapevo ora, a me mi fanno
schifo, sono una donna. La grande civiltà fiorentina e toscana sta nell'incontrare un trippaio, Piazza del Bandino, Gavinana, uno degli ultimissimi, gli altri sono paninari. Il trippaio è quello che c'ha la trippa e l'amperotto e basta, non che fai gli hot dog, eccetera. Diciamolo subito senza fare i puristi, ma è così. Che però ti porta nel mondo di slow food, ti porta nel mondo di terra madre e che ragiona da molti anni sui temi della sovranità alimentare. Per cui noi non parleremo con Leonardo di trippa e di lampredotto, ma parleremo della politica del cibo e cioè di quanto intorno al cibo in questo momento girino le contraddizioni del nostro pianeta, le iniquità del nostro pianeta.
Domanda...
Da
facile.
A Firenze.
Dura un'ora e mezzo.
Ha preso la scorciatoia.
Pigli il finale lei, pigli il finale.
Tutta la settimana per fare queste domande.
No, poi dopo così. Madonna, cioè,
no, io non ce la faccio.
A casa hanno chiuso,
Ci possiamo vedere anche domani per la risposta.
E si è fatta anche la barba.
Ma forse anche fra una settimana per la risposta.
Io quando faccio le domande ho l'impressione che salti il lucchetto e sono dei cani.
No, guarda. Non ho capito nulla io.
Per favore.
La capiva lei, Leonardo? Faccia l'intelligente.
se devo farlo lo faccio, però francamente sono come te, non è che proprio
abbia... Ripeti il finale, Sofo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un applauso a Leonardo Torrini.
Eccoci qua. Sentiamo la risposta, siamo tutti in attesa. Allora, vai.
Parlare di cibo davvero vuol dire iniziare ora e finire fra un paio d'anni. Anche perché oggi quando si pronuncia la parola cibo, la prima cosa che ci viene in mente a quasi tutti, si apre la finestra su MasterChef o peggio ancora sulla Clerici o sulla Parodi, che francamente niente hanno a che vedere con il cibo inteso in senso alto. Purtroppo in questi anni al cibo è stato tolto il suo reale valore, che non è quello di alimento, di benzina, di spettacolo o di business. Il cibo è altro, il cibo è, tanto per andare fino all'origine dell'uomo, è spiritualità, è religiosità, è etica, è morale, è comunità, è condivisione, proprio condivisione.
Andate e mangiate, questo è Lampredotto, quello lì.
No, lui non lo conosceva, lui ancora non lo conosceva.
Ho sbagliato, questo Daniela.
Questo l'abbiamo inventato noi.
Scusate.
Ma gli stai dietro un
coala. A parte che ora a posto della Clerici c'è l'Isoardi, volevo dire.
No, ma io
è stata fidanzata con Salvini. Poi finita la storia, dice, ma io mi butto sulla cucina.
Ma io so da pulire il cuocere di Lampredotto, per cui non posso stare a guardare l'Isoardi.
Ma l'Isoardi ti dico una
verità.
Ma sai che è meglio lei, le donne sono sempre avanti, eh? Lo dico,
no, su questo
te lo
non
dico
ci
in
sono...
quanto donna, te letta un bischero.
Ecco, ma perfetto.
È meglio di Salvini l'Isoardi.
Prego Leonardo, perdona l'interruzione.
No, ma ci mancherebbe.
Va bene.
E quindi il cibo è altro da quello che siamo abituati a vedere ormai e che ci fanno vedere. Quindi abbiamo tolto completamente il valore al cibo. E questo comporta tutta una serie di problemi, mette in moto degli ingranaggi per cui noi oggi ci troviamo e parto da uno spot che passa su Controradio, quello del Parlamento Europeo, dove ci dicono: tu sai sempre che cosa mangi, ma neanche per idea, ma neanche per sogno, perché noi non sappiamo assolutamente niente di quello che mangiamo, perché le informazioni veramente fondamentali che ci potrebbero servire non sono mai scritte da nessuna parte, anzi ti impediscono di scriverle. E faccio subito un esempio. Le bottiglie dell'olio extravergine, roba nostra, ci sono scritte solo 3-4 cose sopra. Mi è impedito per legge di fare un'etichetta parlante sulla quale io produttore, potrei scrivere che quell'olio lo faccio io, con queste olive di quel campo, raccolte il giorno tot, frante il giorno tot, e che ha queste caratteristiche. E mi viene impedito per quale motivo? Perché altrimenti la grande industria, la grande distribuzione non avrebbe più pane. Questo è il problema. Noi oggi ci troviamo davanti a delle multinazionali che stanno, in virtù della produzione del cibo, stanno distruggendo il nostro pianeta. Io l'altra sera ero a vedere, non so chi di voi l'ha visto, ma se vi capita andate a vederlo.
Soialist.
Io avevo già letto il libro e tutto quanto, analizzano e prendono in considerazione la filiera della soia e del maiale, potrebbe essere fatto per qualsiasi altro tipo di alimento, dal pollo al vitello, al bovino, al grano, a qualsiasi altro, è esattamente la stessa cosa. Beh, noi oggi ci troviamo con il Mato Grosso completamente spianato, una parte dell'Amazzonia completamente spianata per coltivare solo ed esclusivamente soia. Non c'è altro. Chilometri e chilometri spianati dove non c'è un essere umano, dove non c'è una casa, dove non c'è
niente. Tutto meccanizzato,
irrorato con gli aerei e quant'altro, perché estensioni così.
E non c'è un solo contadino in Cina.
Non c'è un solo
l'ideogramma per disegnare la parola casa è composto da un maiale e da un tetto. Quella è casa. Ci sono 700 milioni di maiali allevati in Cina, con naturalmente produzioni di deiezioni che vanno smaltite a livelli inverosimili, e il cibo per questi maiali viene prodotto nei terreni in America Latina, e poi vedremo che cosa accade in Africa. Il cibo è business, è geopolitica, è industria. Tu hai portato due libri, però due flash su questi due libri prima di salutarci, Leonardo.
Due flash su due libri che sono, io non sono, lo dichiaro, non sono né un cattolico, né un religioso, né un credente, ma questa è l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, che si occupa, lui lo vede dal punto di vista ovviamente cattolico e religioso, della conservazione del creato di Dio, che altro non è che la conservazione del nostro ambiente, quello in cui viviamo. Questo è il cibo vero. Terra madre. Terra madre, per chi non la conosce, non sa cosa sia, è un incontro che si tiene ogni due anni in concomitanza con il Salone del Gusto, sì, organizzato da Slow Food. Nasce la prima edizione nel 2004. È un incontro di, all'epoca erano 1600 comunità in rappresentanza di più di 150 paesi, ovvero ci sono più paesi rappresentati in terra madre che non alle Nazioni Unite, ed è un incontro non di amministratori delegati, non di presidenti, ma è un incontro di contadini, allevatori, pescatori, produttori, che si scambiano, si incontrano, si scambiano, si raccontano, danno e ricevono, portano le loro esperienze e ricevono le esperienze di altri. Io devo dire, la prima mattina ero nel piazzale dell'Oval a Torino, stavamo aspettando, avevamo una pallida idea di cosa sarebbe stato, ma la realtà è stata un'emozione, un'esperienza indescrivibile, perché quella mattina ci siamo trovati il mondo davanti e lì abbiamo compreso che, uno, non siamo soli, ma siamo tanti. Siamo completamente diversi. C'è una speranza, perché questa è la speranza per un mondo decisamente migliore. Soprattutto non ci sono differenze. Bianchi, gialli, rossi, blu, di qualsiasi colore, non ci sono assolutamente differenze. Anzi, noi che abbiamo la presunzione e la pretesa di essere quelli bravi, quelli che conoscono, quelli che hanno la verità in tasca, quando parli con loro ti rendi conto che se c'è qualcuno che ha la verità in tasca sono loro e non noi.
Resistenza.
Noi siamo indietro.
Esistenza indigena.
Siamo indietro. Noi siamo solo presuntuosi.
Stavo pensando, scusate, che tutto questo poi porta a Carlo Petrini di Slow Food, no?
Certo.
La terra madre, Laudato Si. Mi raccontava Carlo che un giorno era lì in albergo, la sera, dice, c'è una telefonata per te, c'è il Papa. Porca miseria. Pensavo a uno scherzo, l'ha chiamato Papa Francesco per fargli complimenti per il suo lavoro, Laudato Si, infatti è presentata, è uscito poi su Famiglia Cristiana, è presentato tutta l'enciclica da una profonda analisi fatta da Carlo Petrini.
Certo.
Quindi prepariamoci ragazzi, questo Papa ci può chiamare. No, perché
tieni il telefono libero.
Te stai attento, te sei lì a fare la trippa, dici sei il Papa. Dici, ma che, sì, buonanotte, io sono Giulio Cesare, vaffanculo, vai.
No.
È il Papa per davvero, stamattina.
No, io sono preparato a tutto, ma grazie. Chiamato anche Palumbo.
Allora va bene.
Grazie, Leonardo.
Grazie, Leonardo.
Leonardo Tovini, grazie.
Andate a Cavinana.
Solo l'ultima cosa. Tutto questo è fatto in maniera volontaria. Chi entra in Slow Food ha in maniera volontaria, ma ha l'opportunità di conoscere e di fare delle esperienze straordinarie, veramente straordinarie, e rendersi conto che davvero, come quello che era semplicemente uno slogan, un altro mondo è possibile. Ci sono delle realtà per poterlo fare. Grazie.
Grazie a te.
Grazie a te.
E adesso... Salutato Leonardo Torrini.
No, io devo dire una cosa, secondo me...
Ma quanto che t'ha stamani?
No, perché questa la voglio dire, ce l'ho proprio dentro. Secondo me il futuro, scusami Leonardo, dell'umanità è quella di diventare vegetariani. Io penso sia questo.
Ecco.
È presto ancora per parlarne, ma sarà quello. Certo, poi mi domando, ma sarà anche un problema? Non credo. Il vegano, per esempio, la scelta di una dieta vegana, è veramente salutare, caro Raffaele? Pensiamoci, voglio dire... I fagioli si sa l'effetto che fanno. I ceci neanche parlarne. Ma se... il cavolo peggio ancora, dice, divento vegano e ci guadagno in salute. Sì, ma se lo fanno tutti si rischia il disastro ambientale. Cara Daniele.
Signori e signori, ora lo fermo. Perché te sei vegetariano?
No.
Allora, cazzo di... Sostiene Palumbo! Sostiene Palumbo!
Sostiene Palumbo. Allora, Leonardo, riprendiamo in mano le storie di Stefano Liberti, visto che lo hai citato prima con Soialismo e con I Signori del Cibo. La storia di Emanuele, un ragazzo ghanese, nato e cresciuto ad Accra, nella capitale, è cresciuto correndo tra i banchi dell'immenso mercato di Accra. Guardate, pomodori ovunque. I ghanesi sono grandissimi consumatori di pomodoro, di passate, soprattutto di concentrato. Fino al 2000, infatti, il pomodoro ha rappresentato il vero e proprio traino dell'economia del paese. Poi è successo l'incredibile. Il nostro Emanuele si è ritrovato da Accra a Cerignola, provincia di Foggia, Puglia, a raccogliere quegli stessi pomodori che in Ghana non poteva raccogliere più. Nel mondo i pomodori riservati alla lavorazione industriale superano i 40 milioni di tonnellate. Stiamo parlando di un affare da quasi 4 miliardi di euro. Lo chiamano l'oro rosso. L'Italia l'ha sempre fatta da padrone insieme agli Stati Uniti. Poi è arrivata la Cina, che si è inventata una cosa mai vista. Per gettarsi nell'affare è diventato il secondo paese al mondo per la produzione e l'esportazione di concentrato e passato di pomodoro, senza consumarne al proprio interno neanche uno di pomodoro, perché i cinesi non lo consumano, però non gli piace, non lo usano. Una produzione colossale solo per l'export. Stiamo parlando della regione dello Xinjiang, dove ci sono coltivazioni sterminate. Questi pomodori vengono poi lavorati in Italia e infine esportati in Ghana a prezzi bassissimi. In Ghana non si coltivano più pomodori, né si consuma più pomodoro locale. In Ghana si mangia solo concentrato italiano o cinese. Dopo l'apertura al libero mercato senza controllo e controlli e con dazi bassissimi, oggi in Ghana si importano più di 50.000 tonnellate di concentrato l'anno, semplicemente perché costa meno. La filiera locale di contadini e operai è stata strangolata. Emanuele è stato costretto a emigrare, ha fatto tanti debiti, ha attraversato il deserto, ha atteso il suo turno con torture e ricatti, ha affrontato la traversata in mare, è rimasto fermo per mesi in uno stato di semidetenzione, poi è scappato, poi è andato a Cerignola in mezzo ai suoi pomodori. Fa la raccolta per pochi euro al giorno, sogna Accra, sogna il suo mercato, i suoi pomodori, e non sa che oggi quel mercato appare così. Una distesa sterminata, non più di pomodori, ma di barattoli, tutti rigorosamente targati made in China. Diffidate sempre dal cibo che costa troppo poco. Dietro ogni 3x2 c'è sempre come minimo una forma di sfruttamento, una truffa, caporalato, schiavismo, filiere che saltano, persone costrette ad emigrare. Impariamo a pagare il cibo per quello che vale. Noi lo sappiamo quanto vale. Sappiamo che una bottiglia di olio extravergine d'oliva che costi meno di almeno 15 euro nasconde l'inconfessabile. Noi che cosa vogliamo fare? Grazie.
E perché bravo. Si è fatto la barba? Che è bravo così stamattina.
Come sempre, bravo. Profondo, intelligente.
E guarda. Adesso, Carosello.
Pronti.
La sigla.
Ah, scusami.
Infatti. Stavo cominciando. Andiamo, vai.
Vai, ecco.
Ecco, Carosello.
Acqua, vieni!
Guarda che l'acqua c'è, basta aprire il rubinetto.
Parlavo della pioggia. La gente di città non se ne rende conto, ma nelle campagne le piante soffrono.
Ma guarda che è piovuto per 2 giorni anche in città.
E un basta!
E meno male ci sa l'acqua fanno affiato fiori in giardino.
L'acqua della cisterna, eh? Mica l'acqua potabile, oh, mi raccomando!
Ma che scherzi, Paolino! Ah. L'acqua pubblica non va sprecata, va bevuta, quello sì.
Brava, brava, bevi, bevi che ti fa bene.
Buona, oddio, un goccino sano, insomma un gocciolino anche per lavarsi un po' di più magari un guasterebbe, eh?
Che tu vorresti dire?
Sono Dorino D'Ascella, qui a starti vicino.
Ho fatto una doccia stamattina, certo. Cosa credi, Daniela? È che ho lavorato all'orto, ho fatto una sudata.
Capito, faccio un'altra doccia, no?
Una doccia al giorno è troppo, via, sarebbe uno spreco. D'altronde si sa, l'orto vuole l'uomo morto.
Sì, e la donna raffreddata, osi un sentirei certo d'orini.
L'uomo maschio, cara mia, deve sapere un po' di cinghiale, se no che maschio è.
Mamma mia, è frase orribile. Ho capito. Sai che fo? Ti tengo una notte nell'aceto e ti torghi il serbatio. Contento?
Un vedo l'ora, guarda.
Grazie, Daniela Morozzi, Paolo Endel.
Carosello.
Andiamo a vedere il secondo contributo di Gaia Nanni, se siete d'accordo.
Certamente.
Dalla regia, poi subito dopo i nostri prossimi ospiti. Gaia Nanni.
Signori, ho visto e ho intravisto da lontano un lampredottaio, un tripaio, che è l'uomo della mia vita. Quindi vediamo un po'. Io l'abbraccio alle spalle, se mi dà un mal rovescio si chiederà ad Anni. Oddio, rado. Venga, venga, zitti. Che ci stai o non ci stai?
Ci sto alla grande.
Io volevo sapere, dimmi, il tuo rapporto col cibo, col mangiare.
Il rapporto col cibo è passione, è entusiasmo, passione, gola. Tutto.
Il menù ideale proprio per il colpo sicuro, cioè uno dei, per l'imbrocco certo.
È un casino anche perché ora con fra vegetariani, vegani e cose varie, l'imbrocco certo è quasi impossibile, proprio per un trippaio. Non puoi andare sui lampre, o anche se è vero che se poi trovi quella gli piace il lampre.
Il lampre, che ormai è l'amico di terza media. Oh lampre, allora, tutto a casa? Tutto bene? Tutto bene?
No, mia moglie è gelosa, eh.
Davvero? Per esempio, la sua moglie, cosa cucina per conquistarla?
Domandare a loro, mozzarella, una fosoto, mezza mozzarella, un po' di insalata.
Quindi lei passa le giornate qui dai tripaio in piazza Dalmazia, eh.
È vita, il cibo è vita, è gioia, è passione, cioè senza cibo non si vive, via. Non c'è verso, io proprio mi dà l'idea di compagnia, di famiglia, di divertimento. Cioè il cibo. E poi diciamocelo, mangiare è la cosa più bella del mondo. Ma è vero o no? A me piace parecchio, ecco.
Che rapporto ci avete col cibo voi?
Io sono una discreta forchetta, anche se ora sono anziana, ho 82 anni, però sono una discreta forchetta, mi piace, sì.
82 anni, perfetta, cioè se lei sta a levare a brodo di lampredotto, inizio la cura. No, no. Inizio la cura anch'io.
Piace molto anche il pesce, molto il pesce a me.
Un polpo alle patate.
Sì, buono. Lo fo,
eh. Certo che sì. Il pesce certo.
Non sono molto attaccato al cibo, quindi io mangio frutta e verdura, ma non ho un piatto preferito.
Quindi a lei gli piacciono le cose e fanno bene?
Direi di sì. Io mangio carne, quindi non ho un attaccamento a un piatto in particolar modo.
Io voglio sapere il tuo rapporto col cibo.
Tanto, mangio poco, ma tanto di che mi garba.
Poco ma buono.
No, tanto.
Tanto è buono.
Poco ma tanto. Grazie Gaia Nanni.
Gaia Nanni è strepitosa davvero, è veramente meravigliosa.
Allora, ho scritto una piccola cosa per oggi e vorrei raccontarvela.
Brava.
Da piccola si raccontava in casa mia che io fossi una bambina che non mangiava, ridete. La mia mamma mi portò dal dottor Salti, un grande pediatra che credo abbia visitato tutti i bambini e le bambine delle cure. Il dottor Salti si fermò, mi guardò, sgranò gli occhi e disse: signora, secondo me la sua figliola la mangia, e come se la mangia. L'idea di deperimento in casa mia è sempre stato un concetto parecchio ampio, aperto a più grandi fraintendimenti. Ma nonostante le perplessità, il povero dottore non riuscì a tranquillizzare la mia mamma e per mesi mi hanno dato delle fialette rosse per aumentare l'appetito. Chi l'ha presa? Vi alzi la mano. Tutti. E ve lo dico, amici e amiche, sono miracolose. Il loro effetto curativo c'ha di magico. Dura tuttora. Mi piace così tanto mangiare. Depressione, rapporto cattivo con la madre, scarico nervoso, negazione della femminilità, forse. Ma secondo me le fialette con il tappa stantuffo c'entrano. E come se c'entrano. Loro e la mia famiglia sono stati una miscela esplosiva per una con il metabolismo lento come il mio e anche con le ossa grosse, dicono, cioè quello.
È quello.
Vengo da una famiglia numerosa, numerosissima, dove le donne erano tante e contavano tanto. La cucina, un regno inespugnabile. Le mie donne cucinavano bene, sano e in grande quantità. Una quantità da trasformare, distribuire, congelare per essere usata durante tutto l'anno, a volte anche per anni. Riunioni speciali per far conserve, ragù, marmellate, biscotti e soprattutto tortellini da spargere in giro come coriandoli. A Natale la mia casa era invasa da 8-10 donne minimo. Si riunivano intorno a un tavolo e via si parte. 150 uova se andava bene e poi macinata, parmigiano, taglieri giganti, mattarelli. Si impasta, si stende, si taglia, si riempie e si arriccia. Ed ecco centinaia e centinaia di tortellini per ricordare a tutti che un po' di Bologna la c'era rimasta addosso. Per mangiarle, certo, ma anche per regalarla a parenti, figli, agli amici e soprattutto a tutti coloro a cui volevamo dimostrare riconoscenza. Per esempio, il dottor Salti, non ho capito quale riconoscenza. La tavola per le mie donne era il luogo deputato per stare insieme. A tavola si chiacchierava, si condivideva tutto, il bello e il brutto, e si mangiava. Perché di cibo i miei ne hanno avuto poco per tanto, troppo tempo. E ora che ci sa, ragazzi, oh, e si usa. La scorta mi tranquillizza, disse una volta il mio zio che dopo la prigionia a Dachau tornò a casa che era 30 evi. Minimo 11 piatti in tavola, con la possibilità che la porta in ogni minuto potesse aprirsi per ospitare qualcuno in più, un cugino, uno zio, una zia, un'amica. E vi assicuro che si apriva spesso ed era bello. Si rideva e si piangeva a tavola. E si magnava. La dieta, il rovescio della medaglia, signori e signori, una presenza fissa nella vita di tutte noi. Lo è ancora, porca miseria. E ci si poteva pensare prima, lo so, ma gli andava così. Ci si pensa ora con fatica. Ma la vita comunitaria aveva le sue regole. E poi, ragazzi, io le fialette rosse a stantuffo e l'ho bevute.
Brava, Daniela!
Strepitosa, Daniela Molozzi.
Grazie! Grazie mille.
Che bella storia!
E adesso abbiamo un altro ospite.
La
sì, abbiamo qui con noi un cuoco strepitoso. No, che c'è?
Sentiamo la sigla della città metropolitana.
Ah, scusami,
ho sbagliato, scusa.
Sigla.
Capissi.
Fabio, tutto bene? Sei morto?
Sì.
Da casa volevo raccontarvi, ecco, no, la mandata.
La città metropolitana di Firenze, i progetti, i servizi e le attività nel territorio metropolitano fiorentino.
Andrea Ceccarelli, accomodati, grazie. Il presidente del Consiglio Comunale di Firenze è a rappresentare...
E mi bacia, perché...
Che ti ascolti? Smetta a sedere, ma che stiamo scherzando?
E mi ha baciato in bocca al Consiglio Comunale. No, l'ha fatto quest'uomo, eh. Ero andata lì a parlare, mi giro, mi bacia a bocca, perché è impazzito questo.
L'ha detto. Ma io pensavo di fare una cosa seria, la città metropolitana, il presidente del Consiglio Comunale.
Raffaele, ci pensi tu?
Ci penso io.
Questo è un momento importante.
È una minaccia questa?
No, ci penso. ce la puoi fare, Raffaele.
Andrea, io sono in uno stato di prospettazione psicologica.
Sei a posto?
No, a parte ha detto un cuoco, io francamente, io sono
dopo,
un mangia.
Dopo abbiamo un grande chef franco italiano.
Tu non sei dei nuovi maschi che cucinano?
No, io sono, però sono un utente, diciamo. Sì. E ora, sentendo la Daniela, mi ricordavo appunto della nostra infanzia, la Nutella. Il pane con l'olio, il pomodoro frusciato.
Ma c'è stata una storia tra
acqua e zucchero, l'avevamo mangiato.
Una storia con te, Daniela. Alla fine ci siamo baciati, come dire, amici.
No, la mamma baciava lei, io non ho corrisposto.
Ho sbagliato la mira.
Meno male l'ha trovato lì, perché se no se la sbagliava la mira per bene.
Ma tagli un mirino a quest'uomo. Pericoloso.
Come vanno le cose in Consiglio Comunale in un momento della nostra storia dove sembra tutti cani contro cani, tutti tensioni, divisioni, polarizzazioni, grandi squadre, tifoserie violente contro gli altri? Come si fa a gestire la situazione in un momento così poco tranquillo?
Allora, ci sono delle caratteristiche magari particolari a Firenze, ma non voglio dire al solito, Firenze è diversa. Ci ho tanta pazienza, io faccio tanta pratica zen perché chiaramente Però poi alla fine le cose, ecco, devo dire, si fanno. Ecco, questo ora, al di là delle contestazioni che sono anche un po' il sale della nostra città, ora, per esempio, l'ultima delibera importante che faremo lunedì e martedì sarà sulla manifattura tabacchi, e chiaramente anche lì c'è stata una condivisione con un comitato. Secondo me verrà fuori veramente una grande, una bella cosa, 96.000 metri quadri che verranno riqualificati. Il comitato incredibilmente ha collaborato, ha dato delle
indicazioni,
chiaramente non tutti sono d'accordo, ma questo, voglio dire, è una caratteristica della nostra città, però insomma, ecco, mi sembra in questi anni, sinceramente, lo dico veramente non per spirito di parte, che un po' di cose sono state fatte.
La nostra città è particolare, nella nostra città il trippaio fa il filosofo del cibo, il presidente del Consiglio Comunale è un monaco zen,
per cui ci sono varie... Però va a mangiare il lampredotto,
piazza del Bandino, ovviamente. Riuscite a portare a termine alcune partite importanti, prima c'è stata la manifattura tabacchi, sì, e anche altre? Questa è una cosa che si domandano molti,
sai,
cittadini.
I tempi delle opere in Italia sono, come dire, io dico giurassici a volte, no? Cioè, nel 2014 abbiamo inaugurato, non è un'opera pubblica, abbiamo inaugurato l'esse lunga del Galluzzo e c'era ancora vivo il proprietario, il Caprotti. E Schia andò lì per l'inaugurazione e Schia disse: sai, dottore, ma quando l'ha comprato questo terreno? Nel 74. Quindi ci è voluto quella quarantina d'anni, diciamo, che necessitano. Quindi, insomma, si questo va a colpi.
È un problema enorme in questo momento, anche per la famosa nuova legge, nuova di 30 anni fa, sui sindaci. Il cittadino vede nel sindaco o nelle istituzioni comunali qualcuno che a potere di vita o di morte.
Assolutamente sì.
Mentre invece per portare un'opera, per vedere il cantiere, non dico finirla, certo, ma già per arrivare al cantiere ci vuole la mano di Dio.
Assolutamente, assolutamente. Guardate, ora non veramente, giuro, io sono sufficientemente laico per dire, insomma, fare due linee di tranvia in 4 anni e mezzo è quasi un miracolo, cioè, veramente, ovviamente con sacrifici da parte di tutti, questo è chiaro, disagi, però veramente sono opere che in altri momenti hanno richiesto lustri, non 4 anni, e poi due, pensate alla prima, ci è voluta 10 anni.
La prima, no, fu un bel traguardo.
Però insomma, però questo è stato il mandato, appunto, delle due linee di tranvia, è stato il mandato, vi posso dire...
siamo a fare bilanci, perché
sì,
dopo si vota.
Il mandato in cui appunto terremo il via al progetto della manifattura tabacchi, il più grande progetto di riqualificazione a Firenze negli ultimi anni, è stato il mandato degli studentati, è stato il mandato banalmente delle mobike, no? Delle biciclette hanno un po' invaso la nostra città, ma che comunque poi molti di noi utilizzano. Insomma, ecco, la città in questi anni si è trasformata.
Com'è il clima? Perché si parla tanto,
ma
no?
Ora il
tutto incerto, tutto fa paura, la calata dei barbari, ma le cose.
Noi dobbiamo evitare assolutamente di cedere alla tentazione, ecco, di questi che sono fomentatori di paure ingiustificate, di intolleranza. Questo sì, anche perché nella nostra città, onestamente, non mi sento di dire che ci siano emergenze di questo tipo. Certo, poi dobbiamo tenere la guardia alta, è chiaro che poi succedono episodi, anche come in tutte le città del mondo succedono anche episodi di violenza, e non sono che poi per chi li capita, a chi li capita, ovviamente, non è che siano indifferenti, non siano passeggiate, vanno considerati nella loro dimensione giusta, ma senza esagerare, ecco, perché altrimenti veramente rischiamo, se no, di creare un clima che poi alla fine si ritorce anche contro di noi, perché diventa un clima invivibile di sfiducia nei confronti del prossimo. Io invece mi sembra la nostra città, tutto sommato, in questi anni sia migliorata, ecco, anche, ripeto, ritornando alla tranvia, vedo anche il traffico, mi sembra, lo dico senza dati scientifici, lo vedo così viaggiando in motorino, mi sembra sia anche un pochino migliorato negli ultimi mesi, insomma. Ecco, dobbiamo ancora fare, ovviamente, ancora fare molte cose, però insomma credo si sia sulla strada buona.
Andrea Ceccarelli, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
E noi... Ora baci Paolo.
Ho paura, ogni volta che passo
ora
dietro...
Ora baci Paolo.
Una paura.
Raffaele ha paura di me, visto? Ogni volta che
lo so.
Passo dietro la sua sedia.
Allora posso...
Sì, io andrei.
Posso andare, è bellissimo. Può andare. Via,
bello, bello questo progetto anche della
manifattura. Attento Paolo, attento Paolo, sbaglia
questa
mia.
Questa trasformazione della manifattura tabacchi per questo centro di coltivazione di marijuana, mi sembra una cosa interessante.
Facci sapere quando è pronto.
Però scusatemi, mi ero preparato
l'appunto.
Quando
le piantine.
Ah. Mi ero preparato l'appunto, fatemelo dire.
Che sembra la ricetta di medico.
96.000 metri quadri, solo 6.000 verranno demoliti e ecco. Sopravverrà residenze, 2.500 metri di social housing, studentato, co-working, un albergo.
Centro massaggi thailandese.
No. No. Pista ciclopedonale, arena estiva, giusto? Arena asilo estiva. Nido, parcheggio di 1.000 auto, per 1.000 auto.
Porca miseria. Bravo.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Arrivederci. Allora, signore e signori, vorrei un grande applauso. Scusami, sigla Fabio, perdonami.
Noi si sta mangiando, chiediamo scusa a Fabio.
La città metropolitana di Firenze.
C'è la sigla.
I progetti, i servizi e le attività
mai.
Nel territorio metropolitano fiorentino.
Stavo chiedendo scusa a Fabio perché stiamo mangiando tutte le sigle d'apertura e di chiusura, perché c'è questo, capito, entusiasmo giovanile in noi.
Esatto.
Vai,
allora,
bella porcellona mia. Scusa.
È molto conosciuto e apprezzato a Firenze per la sua cucina multietnica. Jean-Michel Carasso è nato in Africa, dove ha vissuto fino a 16 anni da padre proveniente da una famiglia ebrea dell'impero ottomano, nato a Salonicco e poi emigrato a Parigi. Madre nata a Parigi nel ghetto da una famiglia russa, emigrata alla fine dell'Ottocento, negli anni 70 da Parigi, è arrivato a Firenze e ha sviluppato la sua passione per la cucina multietnica. Signori e signori, Jean-Michel Carasso!
Oh, miseria, ragazzi!
Qui la R moscia ce l'ho io!
Che ospitone! Che ospite, però... Due secoli un dimostra però.
Jean-Michel è un'istituzione, un monumento vivente a Firenze. Quando tu sei arrivato a Firenze parecchi anni fa, una quarantina d'anni fa se non sbaglio.
79.
Appunto, 40
del
anni
secolo
fa,
scorso.
Hai trovato che c'erano forse un paio di ristoranti cinesi e c'era stato un ristorante francese che poi era bruciato in un incendio.
Sì, le Coq d'Or si chiamava.
Il Coq d'Or, che poi non riaprì più, sì, eccetera. No. Tu sei stato uno dei protagonisti, peraltro con Gauguin degli anni 80, fiorentini, eccetera, eccetera. Però la tua missione era quella di far conoscere a questa città i cibi del mondo.
Ma sì, perché a quando sono arrivato a Firenze, io venivo da Parigi, dove c'erano tantissimi ristoranti di tutti, prevalentemente di tutte le ex colonie francesi, no? Che erano tante. Quindi a Parigi si trovava di tutto, dall'Africa, Caraibi, eccetera, Nord Africa, eccetera, eccetera. E quando sono arrivato a Firenze mi sono trovato proprio un deserto dei tartari, perché noi a Parigi eravamo abituati, anche da studenti, a andare almeno 2-3 volte alla settimana in qualche posticino, che costava poco, anche a dire la verità, marocchino, vietnamita, africano, insomma... Arrivato a Firenze ho trovato questi due ristoranti cinesi, c'erano all'epoca, e c'era stato quel ristorante francese che mi hanno detto si chiamasse Le Coq d'Or, che era bruciato per non so quale ragione e non era mai stato più riaperto. Quindi quando ho cominciato a cucinare ho deciso che era il caso di cercare di far conoscere ai fiorentini le cucine un po' di se non di tutto il mondo, almeno
di una buona parte.
Di una buona parte.
Jean-Michel ha scritto questo libro straordinario che si chiama Cucinare lontano, che è un po' una summa anche della tua esperienza, però noi stiamo cercando questa mattina i significati del cibo, al di là del cibo stesso, e tu attraverso questa esperienza stai molto lavorando sul cibo come forma di integrazione, quello stare insieme, diceva Leonardo all'inizio, sei venuto, sì, alla radio l'altra volta con una cuoca di origine egiziana che cucina con te, lei è musulmana col velo, alla sinagoga, al tempio ebraico, sì, durante il Balagan Café, questa cosa, sì, è la pace finalmente.
Sì, infatti.
Siamo idealistici, romantici, lo
sì,
so, però lo fai.
La cucina come ponte, no? Cioè che è importante. Cioè io considero che conoscere la cucina del vicino è conoscere anche un po' il vicino stesso. Perché se dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Cioè è importante uscire dal proprio circolo. Dalla propria bolla gastronomica, no? anche perché rimanere sempre tutta la vita nella propria bolla gastronomica, uno è noioso e due non ti insegna niente.
Non ti come la vita
non ti insegna niente.
Cioè, Paolo voleva fare una
io devo dire che sono caro Gian Michele, noi ci conosciamo da tanti anni, sono appassionatissimo di cucina etnica, è una delle gioie della vita, ma qui devo leggere un testo di Mattia Torre da Gola. In proposito, in Oriente si teorizza di alzarsi da tavola con un po' d'appetito, ma noi italiani queste teorie non solo ci fanno ridere, ma di matrice razzista. Perché non ti fai gli affari tuoi, brutto muso giallo? Ci viene da rispondere, te la tua ciotolina di riso, che io gliela do al cane, la tua ciotola di riso. E lo sai cosa fa il cane se gli do il riso? Mi sputa in faccia, perché lui è abituato a mangiare gli avanzi miei e gli piace lo subuco, guarda un po'.
Questa è una delle cose che ci ha fatto più ridere, il sovranismo, il leghismo.
Purtroppo sì.
Passa dalla cucina quando dice solo i nostri cibi.
Certo. Esatto.
E poi dopo scopriamo che... pomodoro viene dall'America, certo, la melanzana
i fagioli,
viene...
la melanzana, i peperoni, praticamente la maggiore la pasta stessa, no? Che viene da... cioè, vabbè, c'era già la pasta al tempo dei romani, però era una cosa diversa, altrimenti è stata portata dalla Cina, anche quella.
È chiaro.
No?
Voglio farti un'ultima domanda su che cosa sono diventati oggi i cuochi e gli chef, che sono anche, come dire, animati da una iperpresenza televisiva, da anche da una certa forma di violenza verbale, diciamo così.
Ma
no?
certo, eccolo. Noi ci incazziamo sempre in cucina, ha capito? Anche perché, Adriano, che cazzo dorme lei mentre mi fa la besciamella? Lei mi fa la besciamella con la bluv? Ma è impazzito, mi scusi. Non mi faccia incazzare.
Un ospite inatteso.
Ma che un ospite inatteso? Praticamente, mentre tu fai la besciamella, va bene? Io faccio tre linee della tranvia, ok? Tu stai facendo la besciamella con la soia. Tu la soia stai praticamente radendo al suolo tutto il pianeta. Hai raso al suolo l'Amazzonia, Adriano. Non è possibile, hai capito? Io non sono un monaco zen, non sono uno spaghetto allo scoglio, non sono un sacerdote, io sono Papa Francesco in cucina. E quando faccio la besciamella io la faccio gesuitica. Hai capito, Adriano? Perché se la besciamella può cambiare, anche il mondo può cambiare. Adriano!
Maurizio Lombardi! Questo è estemporaneo intervento!
E non mi romperei il parasol, hai capito? Vengo dall'impero ottomano, Adriano, e ho cosa di fare questa besciamella come si deve.
Io voglio,
si arrabbi lei,
io voglio ringraziare anche l'amico,
il povero Palumbo è andato a coltivare i pomodori ad Ankara per te.
Attento al microfono.
E non si fa più la barba da mesi, il povero Palumbo.
Grazie,
e nemmeno il bidet,
ora mi fermo. Allora, chi non ha visto The Pride, il cardinale Mario Assente della serie dei Young Pop di Paolo Sorrentino?
Nessuno.
Eccolo qua,
Andrea.
Il nome della rosa,
il nome della rosa. Maurizio Lombardi sarà... dove sarai, Maurizio?
Allora,
raccontaci.
Maurizio Lombardi
sarò al Puccini con uno spettacolo straordinario sulla cucina e conoscerò l'uomo.
No, non è
ci saremo tutti.
Questo lo diciamo meglio in fondo. Ma Maurizio Lombardi sarà martedì prossimo alle 21 al Puccini di Firenze con Duomo Rondine, con Giuseppe Scarpato, anche grandissimo chitarrista.
E qui sarà con noi un musicista meraviglioso.
Una storia molto profonda. È molto importante, fra due amici che diventano nemici e poi si riscoprono amici. Siamo tra gli anni 30 e il 44 a Firenze. È imperdibile. Andate al Puccini martedì sera. Grazie Maurizio.
Grazie a voi
dell'ospitalità.
Splendido spettacolo live.
Ci ritroveremo in fondo e grazie anche
all'amico
Frank Conforti, grandissimo, che ci ha permesso questa liaison, perché è una follia ritrovarsi qui stamattina con questo e lavoro con Sorrentino.
Questo, il microfono non funziona, non è Palumbo che sta crepitando,
eccetera.
Ecco. No, dicevo domanda, per quelli a casa.
Che cosa hai mangiato?
Signori,
Raffaele, quanto santo cielo.
Ma ecco perché i cuochi non devono andare in televisione.
Oh,
perché,
oh.
No, perché ci sono, quei gran figli di soia degli attori, capito? Che sono molto più bravi
figli
di noi,
soia.
Riescono a rubarci
Bravo.
La scena. Paolo Hendel, tra l'altro, è un sopravvissuto, perché sì. Io provavo ad avvelenarlo 35 anni fa. Evidentemente tutte le cose etniche che ti ho rifilato
era bello
quando eri giovane
Era bello naufragare in codesto mare. Era bello
Jean-Michel Caresso, grazie,
ed è bello averti avuto qui oggi.
Davvero,
grazie Jean-Michel, complimenti.
Ecco, grazie Jean-Michel, ecco perché i cuochi non devono andare in TV. Puoi accomodarti, grazie Jean-Michel. Avremo altri ospiti tra pochissimo, però adesso io vorrei sentire un po' di più di quelle letture, Paolo.
Sempre da gola di Mattia Torre. A noi italiani, dentro agli alimenti, ci piace metterci cose. Noi siamo tra i primi a ficcare del cibo storicamente dentro al cibo. Abbiamo farcito polli, tacchini, maialini, quaglie addirittura. Che le quaglie sono piccolissime. Che bisogno c'era di farcirle? Ma noi ugualmente le abbiamo farcite, e questa cosa dei ripieni ci ha fatto volare alto con la fantasia. Abbiamo inventato la lasagna, e dentro la lasagna ci abbiamo ficcato verdure, formaggi, oggetti, persone, interi quartieri, vaffanculo, quello che c'è, c'è. Dentro al pollo ci abbiamo messo salsicce, nella bocca del maiale ci abbiamo messo le arance e una carota nel culo. Sono cose di una crudeltà estrema che a noi ci eccitano da morire. Dice: ma tanto a quel punto il maiale è morto, peggio, che non può neanche reagire mandandoti a fanculo con l'arancia in bocca da carota. Mattia Torre, devo dire, il testo, ripeto, è di Mattia Torre. Io ho aggiunto la carota nel culo.
Non ne aveva nessuno il dubbio.
Grazie.
Che fosse stato di
Grazie
aggiungere
della fiducia,
quello.
Daniele.
Allora, parliamo di cibo, ma non parliamo solo di cibo perché si mangia. A volte il cibo ha delle complicanze. Abbiamo qui una dietista, Francesca Faldi. Ora, stai un attimo in piedi, riuso una battuta fatta un po' di tempo fa. Guardateci e segnate le 8 piccole differenze. Sediamo. Francesca.
Bellissima.
Perché a casa
anche rifatta funziona sempre.
Io, Francesca, ti ho sentito al telefono, non sapevo che fossi di una bellezza tracotante così. Siccome volevo, insomma, parlare anche di cose personali, non so se c'ho voglia di venire da te. Oddio, se divento, mi devi giurare che divento così. Se no, non ci vengo a parlare con te dei miei problemini. Allora, come mai mi hanno chiesto a me di intervistare Francesca? E chi la poteva intervistare qui? Guardate, ho messo Bellocci e gli altri. Allora, Francesca, intanto mi piacerebbe parlare con te perché tutti sappiamo di che cosa si occupa una dietista, ma in modo molto, molto generico. Ci dici cos'è una dietista davvero e a che serve?
Il dietista è un...
Aspetta, prendi questo. Forse fa meglio.
Un veloce cambio di microfoni perché ti ascolta la radio. Interviene un terzo microfono che peggiora le cose, grazie Raffaele.
Per chi ci vede su Facebook,
ce ne ho quattro, tiriamo in testa a qualcuno.
Siamo pazzi. Tieni, ecco, va bene.
Il dietista è l'operatore sanitario che si occupa di sana e corretta alimentazione, quindi che ha come obiettivo la salute delle persone, solo invece come fanno i medici magari di usare le medicine o di usare le operazioni, noi usiamo le abitudini a tavola per garantire il benessere delle persone.
Fantastico, non è fantastico, mi ha tanto, è la cosa più difficile del mondo.
È difficile.
La pasticca
sì.
Ci si fa. Nella prima fase della tua carriera tu ti sei occupata anche di disturbi alimentari, perché
sì.
Cioè, legata al cibo, cioè, la bellezza del cibo, la passione, la meraviglia, no? La condivisione, tutto quello che è stato detto oggi, anche l'abuso sul cibo. Però c'è anche un abuso da parte nostra, no? Di questo, e a volte si trasforma in disturbo alimentare.
Sì, i disturbi alimentari sono delle patologie croniche, psichiatriche, in cui il cibo perde quella valenza positiva di cui abbiamo parlato stamani e diventa uno psicofarmaco, diventa un ansiolitico, diventa qualcosa che non è più qualcosa di positivo, ma che viene usato dalle persone. Quindi si ha un'alterazione della percezione del proprio corpo, del peso, delle forme corporee, e questo si riflette su un'alterazione anche dei comportamenti alimentari e poi che della qualità della vita delle persone.
persone. Ma si può curare? Cioè esistono, perché soprattutto tanto invade tantissimo e arriva tantissimo ai ragazzi giovanissimi, non solo donne, molte donne, ragazze giovani, ma anche ragazzi giovani,
sì,
ultimamente.
Sì, sia uomini che donne sono colpiti, e adesso si sta spostando anche, perché noi magari pensiamo all'anoressia o alla bulimia, però ci sono anche altri aspetti che colpiscono di più gli uomini, perché come le donne sono sempre più esposti anche a degli standard estetici da raggiungere, che poi diciamo sono molto difficili da raggiungere.
E quali sono rispetto agli uomini, scusami, dicevi adesso? Cioè, gli uomini
sono... magari virano più sulla vigoressia, su la percezione del proprio corpo, invece che come troppo grosso, magari come troppo piccolo, e quindi cercano di andare in palestra e anche di usare l'alimentazione per raggiungere queste...
Detta così!
No,
ma vi veniva la domanda?
Abbiamo un problema qui!
Avete tutti una domanda, vero?
No, c'era...
Ma non la faremo sul vira sul troppo grosso.
No, però c'è una domanda di un ascoltatore. Mi mandano un altro ascoltatore una richiesta su questa crema miracolosa. Enlarge your penis è il titolo della...
È quella lì che avevamo detto.
Sì, però io posso dire, già che c'è l'allusione in tutti noi, è una cosa falsa, è una delle tante bufale. Non ha mai funzionato la crema per allungare il pene.
Dice, ah,
come,
lei.
Dice, come fa a saperlo?
Ma,
con Paolo, tutti i soldi, con tutti i soldi che ci ho speso, ragazzi, lo saprò.
Mi fate
e anche un millimetro in 50
donna.
Anni.
Ma io...
Sarà già detta questa volta,
lei deve stare... tu devi stare attenta, Francesca, perché qui qualsiasi cosa può essere usata contro il tuo mestiere, la tua sapienza, capito? Senti, adesso... Rispetto ai disturbi alimentari, tu lavori con gli sportivi, è
sì,
vero?
Sì, sì.
E mi dicevi che allora, uno dice faccio lo sportivo, normalmente uno pensa c'è un culto del corpo, un benessere. In realtà anche lì è pericoloso per gli sportivi una educazione alimentare errata o un'idea errata dell'alimentazione.
Sì, noi magari pensiamo allo sportivo come all'atleta, a quello che sta bene, che è in forma, che è un ideale di salute. In realtà poi dietro tutto ciò che è uno sportivo c'è tanto stress e tante regole. E se il cibo diciamo, viene preso dalla parte sbagliata, può anche dare dei grossi problemi. E la danza è uno degli sport dove si hanno più disturbi alimentari. Anche gli sport da combattimento sono degli sport che spesso diciamo, portano ad avere una percezione del cibo sbagliata, e quindi anche dei comportamenti che poi non sono poi alla fine salutari neanche per l'atleta stesso.
E gli sport,
capito,
sono...
Raffaele?
Mi dicevi anche gli sport da combattimento sono kickboxing, queste cose?
Sì, tutti gli sport da combattimento tipo il Muay Thai, la kickbox, il pugilato, il karate, perché c'è una categoria di peso in cui rientrare.
E però dopo che cosa succede? Loro rientrano in questa categoria di peso, finito la gara, finito lo sport, che...
E spesso se non hanno un'educazione alimentare fanno di tutto per rientrare nella categoria di peso che non è quella che hanno tenuto durante l'allenamento magari. Rientrano in quella categoria di peso con digiuni, con pratiche anche spesso estreme se non sono seguiti in modo adeguato. Una volta finito e raggiunto il peso, poi scatta ovviamente dopo il digiuno, possono, non sempre, però possono scattare delle abbuffate, e quindi si entra in un circolo vizioso e si rischia in alcuni soggetti predisposti il disturbo alimentare.
Grazie. Due cose, tre indicazioni per l'educazione alimentare a me che sono mamma, che vorrei averla io per tutte le mie donne di casa e ora anche per la prole. Educazione alimentare, dacci tre indicazioni, tre consigli.
Il primo consiglio è quello di non prendere la dieta come un regime prescrittivo, cioè la dieta sono abitudini alimentari.
Io vengo da te.
Ecco.
Non c'è pericolo per
te. Essere felici di mangiare, non imporsi di non mangiare qualcosa, perché se ci si impone di non mangiare un cioccolatino, poi si mangiano una mela, due mele, tre mele e poi si mangia anche il cioccolatino. Quindi,
questa è la prima. Poi altre
prima.
Cose?
Poi altre cose...
È un po' come il sesso, capito, Raffaele?
Di fare pasti
no,
completi.
No, non fare quella, alla fine fai di tutto.
Fare pasti completi.
Fare almeno tre pasti al giorno, almeno colazione, pranzo e cena, poi gli spuntini possono essere fatti come no, ma almeno tre pasti al giorno e pasti completi.
Ecco, bene, noi ti ringraziamo. Non so come ringraziarti, Francesca. Grazie, lascia il telefono.
Grazie,
qui
Francesca.
Vi abbiamo bisogno tutti. E poi assicuraci che diventiamo come te. Grazie mille, Francesca Faldi. Eccoci qua.
E allora adesso siamo in chiusura, ci siamo intrecciati in maniera fantastica.
Con i cavi dei microfoni?
Sì. Con i microfoni.
Avevo due o tre domande intelligenti, ma siamo oltre il tempo.
Non è
vero?
Possibile.
Va bene.
Le faccio un'altra volta, non ti preoccupare.
Allora salutiamo e ringraziamo, un grande ritorno dopo essere stati a Parigi, a Budapest, a Tokyo, a Los Angeles, i Duova!
E alla Rufina, i Duova!
Eccoli qua, che poi sono tre! Riccardo Lupino!
Giovanni degli Innocenti, ciao!
Giovanni degli Innocenti!
Prima puntata!
Daniele Palmi!
Daniele Palmi!
Che capelli c'ha, amore mio! Ha mangiato male ieri!
Può fare i giovani, capito?
Sì!
Che bello avervi ancora qui, grazie, di nuovo grazie. Qua!
In una puntata perfetta per noi, si parla di cibo, tra l'altro si sta facendo un disco che uscirà a breve, ci sarà tutti questi temi, cioè il prezzo dei prodotti troppo basso, sfruttamento dei lavoratori, no è vero, è serio, cioè,
sì,
sembra strano, però si fa, no trattiamo argomenti anche abbastanza seri.
Legati al cibo.
Legati al cibo e alla natura, infatti si chiamerà
la natura.
Natura morta.
Quindi mangiare, digerire e cagare, dai, su, forza.
E per chiudere noi cerchiamo di scherzare, sdrammatizzare un po', ci siamo immaginati una storia tra un ragazzo di Firenze, figlio di un trippaio che per assurdo è casualmente il trippaio di Gavinana, che si innamora di una ragazza molto bella che però è vegana. Come si concilia questo amore?
L'amore non vincerà.
Non si sa. Questa è Seitan.
Seitan.
Poi vi spiego cos'è.
Di nuovo.
Ed il sabato è già qua, l'inizio d'una storia, chi lo sa? Tu la dea di Instagram, pensavo tuo messaggio fosse spam. È troppo bella, se il primo appuntamento voglio tutto sia perfetto e so già dove si andrà. Ristorante d'un amico, son sicuro che ti piace, fai filetto sulla brace, ma tu sei un tipo tosto e hai già fissato un altro posto, hai fissato già il menù, cena di degustazione, ecco qua la mia porzione, sembrerebbe polpettone ma l'odore è un po' strano, questo non l'ho mai mangiato. Sei tanto bella, ma sei vegana ed io il figliolo di trippaio in Gavinana. Sei tanto bella, ma sei vegana. Senti che menù, finte pappardelle su finta lepre, in realtà le son frasche d'una siepe, finti fegatelli di finto maiale, vai tranquillo di sicuro e non fanno male, e fanno male però. Se mi metto un po' a pensare che ho mangiato a desinare, do di barta e vado via. Lo sapesse la mia nonna che ogni piatto questa roba la direbbe un'eresia. Sei tanto bella, tutti insieme. Ma sei vegana ed io il figliolo di trippaio in Gavinana. Sei tanto bella, ma sei vegana. E poi mi chiedi se ho apprezzato questo coso di acio che tu chiami gelato e finti cantuccini con finto vinsanto, l'ho bevuto, ve lo giuro, pianto, c'è qualcosa che non torna, qui mi pigliano per tonto, è tutto finto tranne il conto. Sei tanto bella, ma sei vegana ed io il figliolo di trippaio in Gavinana. Sei tanto bella, ma sei vegana.
Bella storia.
se lo sai, mi babbo, le buriana.
Bella, bella, commovente, i tuoba, bravi! Bravo! Grazie, grazie, grazie a tutti!
Bravi!
Senti che scoppi, che fuori!
Seguiteci su Facebook e YouTube, vai!
I tuoba! Fa anche un olio buonissimo!
Chiudiamo...
Fatevi dare un microfono a Maurizio, per favore.
Sì,
vi ricordo che Maurizio Lombardi sarà martedì alle 21 a Puccini con l'uomo Rondine. Gli abbiamo chiesto di aiutarci a chiudere con una lettura, ovvero Leonardo da Vinci dal codice Romanov, comportamento sconveniente al tavolo del mio signore. Queste sono le abitudini sconvenienti che un ospite alla mensa del mio signore, certo, diceva Leonardo da Vinci, non deve avere. Ho stilato l'elenco osservando tutti i commensali che si sono seduti a tavola col mio signore l'anno passato.
Nessun ospite dovrebbe sedersi sul tavolo.
E neppure con la schiena appoggiata al tavolo.
Tantomeno in braccio a qualche altro ospite.
Né dovrebbe mettere i piedi sul tavolo.
Nessuno dovrebbe rimanere a tavola troppo a lungo.
Nessun ospite dovrebbe posare la testa sul piatto.
Nessun ospite dovrebbe prendere il cibo dal piatto del vicino senza prima chiedergli permesso.
Nessun ospite dovrebbe mettere spiacevoli bocconi mezzo masticati nel piatto del vicino senza prima chiedergli permesso.
Nessun ospite dovrebbe pulirsi il coltello sulla tovaglia del vicino.
Né usare il coltello per incidere il tavolo.
Nessun ospite dovrebbe pulirsi l'armatura a tavola.
Nessun ospite dovrebbe prendere il cibo dal tavolo per nasconderlo in borsa o negli stivali o mangiarselo poi.
Nessun ospite dovrebbe dare morsi alla frutta e poi rimetterla mangiucchiata nella fruttiera.
Nessun ospite dovrebbe sputare davanti a sé.
E nemmeno accanto a sé.
Certo. Nessun ospite dovrebbe pizzicare o leccare il vicino.
Nessun ospite dovrebbe tirare su col naso né dare gomitate.
Nessun ospite dovrebbe far roteare gli occhi né fare smorfie paurose.
Nessun ospite dovrebbe mettersi le dita nel naso durante la conversazione.
Nessun ospite dovrebbe fare modellini né accendere fuochi né stringere nodi a tavola, sempre che non lo chieda il mio signore.
Nessun ospite dovrebbe lasciar liberi i suoi uccelli a tavola.
Come no? Quelli sì.
E nemmeno serpenti o scarafaggi.
No, nemmeno serpenti.
No, Daniela,
calmati,
no.
Daniela, trattieniti. Nessun ospite dovrebbe suonare il liuto o qualsiasi altro strumento che possa infastidire il suo vicino, sempre che non lo chieda il mio signore.
Nessun ospite dovrebbe cantare, né parlare, né gridare, né fare indovinelli come un ribaldo se c'è una signora accanto a lui.
Amore, stasera non si va. Nessun ospite dovrebbe tramare a tavola, sempre che non sia d'accordo con il mio signore.
Nessun ospite dovrebbe fare allusioni lascive ai paggi del mio signore, caro sporcaccione lì di Lombardi.
E nemmeno trasturlarsi con loro.
Nessun ospite dovrebbe colpire gli inservienti, sempre che non sia per legittima difesa.
Come direbbe Salvini. E se deve vomitare, che lasci la tavola.
Parimenti, se deve urinare.
Ecco. Bravo Lombardi.
Lombardi! Maurizio Lombardi!
Sembra l'ho scritto io.
Maurizio!
Sì!
Grazie!
Dimmi la verità, ma te l'hai conosciuto Leonardo da Vinci?
Sì, ho avuto la fortuna di conoscere il maestro.
Ecco, mi sembrava. Sì. Eri con lui in bottega? Che facevi?
Sì, ero uno dei ragazzi di bottega.
Ah, eri quello che chiudeva la bottega?
No, io gliela aprivo la bottega.
Bravo!
Grazie!
Ci vediamo sabato!
Fermi!
Ciao a tutti!
Fermi!
Fermi!
Se Leonardo vuole aggiungere una cosa,
solo una,
sì. Mangiare è un atto politico, ricordatelo sempre.
Oddio mio, ha detto mangiare è un atto politico.
È un atto politico.
Spengete il microfono, che grazie, per l'amor di Dio.
Lombardi, grazie a tutti i nostri ospiti di quest'oggi, Daniela Morozzi, Matteo Massan, Marco Vicari, Paolo Endel, Gaia Nanni, Fabio Crescioli, Marco Imponente, Tommy Andollini. Ci vediamo.
Siamo stati perfetti. Tema mangiare, abbiamo chiuso col microfono che scorreggiava.
Sabato, per una battuta morirebbe. Dove ci siamo sabato?
A Rifedi.
No.
All'Alfieri.
C'è Alfieri.
Al cinema, Alfieri.
Siamo allo spazio
Santa Croce.
Alfieri.
Sì. Quindi ringraziamo Luzzetti che ci ospita. In bocca al lupo, buona domenica, grazie. State bene.
E crepi cacciatore.
Parleremo di futuro. Ciao.
Si invece del lupo, poverino.
Una trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Endel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. scritta con Marco Vicari e Matteo Marzan, prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.